Filippo, oggi è una giornata, penso che gli ascoltatori, almeno alcuni, quelli che sono fuori, quelli che magari ci ascoltano perché sono in viaggio, sanno che oggi è una giornata complicata. Meno male che abbiamo rimandato il tuo collegamento dall'esterno a domani.
Siamo salvati. La pioggia ha provato a fermarci, ma noi siamo qua, stoici.
Allora, io ci ho messo più tempo, stavo dicendo a Filippo, ad attraversare via Ollearo che ad arrivare qui, insomma, con i mezzi. Sia pure con la città devastata, insomma, da un temporale che non è più nemmeno un temporale, è un'acquazzone di prolungata e grande consistenza, insomma, sappiamo, perché anche tutti i programmi della mattina ve l'hanno ricordato, che insomma è arrivata la pioggia, quella che ormai con i cambiamenti climatici ci sembra essere sempre un'emergenza.
Io richiedevo il freddo del Trentino.
Ecco, così. Tu volevi il freddo del Trentino.
Forse non proprio questo intendo.
Questo è l'umido della Lombardia, esatto. Ecco, cioè per cui allora noi ci ridiamo sopra, ma effettivamente per molte persone la cosa può essere anche drammatica, e quindi fate attenzione, naturalmente, anche se questo è il quotidiano estivo culturale, noi ne approfittiamo per ricordarvelo, fate attenzione, non prendete rischi, se non è proprio indispensabile rimandate un po' i vostri spostamenti, perché in questo momento davvero ci sono allagamenti dappertutto, compreso davanti al nostro portone. Dunque, eccomi qua, sono arrivata navigando fino al portone di Radio Popolare e cominciamo la nostra puntata fra pochissimo, perché abbiamo tante cose da raccontarvi, come sempre ci sono tante cose che succedono, ecco, in questo caso forse non tutte a Milano, o comunque non tutte nel momento in cui sta piovendo in questa maniera, e fra poco cominciamo a raccontarvele, fra un attimo. Allora, no, non fra un attimo, forse sì, ce l'abbiamo fatta. Wanna take a photograph, out of my desk, we'll be chasing the last shadows we cast. Wanna make the moment last, see the contrast, looking back on the past, looking back for a love.
Philosophy. I don't assume that you are feeling free. Always do your best until the next degree. I want to be out there in the flowers, eating shrooms and losing hours. Let's drop it all and remember to.
Allora, andiamo con ordine. Come sempre ci potete scrivere al 331-6214013 con un sms, con Telegram, oppure potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Naturalmente ci potete raccontare anche della pioggia se volete sfogarvi. Noi siamo qui per ascoltarvi, ma naturalmente anche potete commentare o chiedere informazioni su tutto quello che vi racconteremo anche in questa puntata di Cult Estate. È la penultima puntata, Filippo, perché tu sei qui per fare uno stage e quindi vedrai anche la prima settimana del palinsesto invernale. Permettimi di fugare alcuni dubbi che ho visto in rete, soprattutto sui nostri social. Sono state pubblicate una serie di novità importanti che ci saranno nel nuovo palinsesto. È facile, basta che andiate per esempio sulla pagina Facebook di Radio Popolare, trovate tutto quello che di nuovo proporrà il nostro palinsesto invernale. Cult, come altre trasmissioni insomma che hanno una storia, ritorna invece come sempre alle 11.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel suo orario classico. Lo dico perché insomma, talvolta quando magari si segnalano le novità si perde di vista l'intero palinsesto, che adesso è stato peraltro pubblicato per intero e quindi potete consultarlo, potete vedere cosa c'è, che cosa c'è la sera. Ne approfitto per ricordare che ritornano molte trasmissioni serali, tra cui al lunedì il suggeritore Night Live, che come sapete è una serata particolare dedicata allo spettacolo dal vivo. Da ottobre sarà in auditorium, ritornerà col pubblico la musica dal vivo e tutto il resto. Nella parte di settembre che rimane faremo il punto su tutte le stagioni, che insomma con ospiti, con interventi e conversazioni su tutte le stagioni che vanno a incominciare. Quello che cambia è l'orario, vale anche per le altre trasmissioni della serata, della prima serata, sarà alle 21.30 e non più alle 21. Questo è un piccolo cambiamento che vi segnalo, dato che insomma del suggeritore ci occupiamo noi, e volevo dirvelo. Adesso chiedo scusa a Saul Beretta, che stava aspettando da un po' il collegamento, perché con Saul, che conoscete benissimo, l'abbiamo sentito spesso quest'estate con le molte iniziative di Musica Morfosi, andiamo a Lugano, all'AC, il LAC, spazio polifunzionale, l'abbiamo detto tante volte, in riva al lago. C'è la parte dedicata alle mostre e alle arti visive, ci sono una serie di grandi sale anche dedicate alla musica classica, all'opera, al teatro di prosa, però il 7, questo sabato, c'è una festa. Buongiorno, ciao Saul.
Ciao, buongiorno. Sì, ho aspettato, ma non ero sotto l'acqua, per fortuna, ho un tetto su cui ripararmi.
Bene, sono contenta. Piove anche dalle vostre parti. Tu sei adesso in quel di Monza? Sei brianzolo o sei già luganese?
Sì, sì. No, sono ancora brianzolo, sono qua. Sì, piove e sembra un altro mondo quando c'è questo freschino, però insomma.
Sì. Allora, veniamo appunto a quello che succederà il 7 e poi ci sono altre cose da raccontare.
Sì, allora il 7 LAC riapre la sua stagione, come da tradizione negli ultimi anni, interrotta solo con il Covid, lo fa con una grande festa dove apre tutti gli spazi di questa meravigliosa struttura. Come hai detto bene, sono tanti gli spazi, la sala grande del teatro, il teatro studio, l'Agorà, le sale, quelle che non si vede, che il pubblico in genere non vede mai, anche la sala 1, la sala 2, la sala 4, che sono delle meravigliose sale che in genere vengono affittate per eventi, diciamo lato un po' business, e invece saranno tutte aperte al pubblico e il pubblico potrà gironzolare e scoprire la struttura, ma soprattutto scoprire tantissimi concerti, cioè imbattersi in una grande festa performativa, dove al mattino e pomeriggio è dedicata più ai bambini e all'infanzia, mentre la sera alle 20, quella la parte curata da me, è dedicata a tutti i tipi di musica, perché il sottotitolo di questa grande festa è Manga, Mozart and Jazz. Quindi diciamo così, mettiamo insieme le cose che sembrerebbe impossibile mettere insieme, ovvero l'Orchestra Sinfonica della Svizzera Italiana, l'OSI, che farà le ouverture di Mozart nella Sala Grande, e invece di avere un direttore avrà una proiezione di manga giapponesi con una disegnatrice appunto giapponese, che è Shizuka Sakurai. Quindi sarà il modo di entrare nel mondo, oppure nell'overture dei mondi mozartiani di Mozart e da Ponte. Quindi abbiamo Nozze di Figaro e Così fan tutte e Don Giovanni con i disegni manga. E questa cosa
è bello.
Sì, è un modo, È un'iniziativa gratuita, quindi l'obiettivo è quello di dire che
tutta la festa, no? È gratuita il 7.
Tutta la festa. C'è solo una diciamo così, un inizio alle ore 20 in questa meravigliosa sala che stavo descrivendo, che è la sala 1, che è tutta vetrata a piombo sul lago, ed è stupenda, e il concerto delle 20 è esaurito, è aperta solo la lista d'attesa perché ha solo 200 posti, diciamo, di capacità. Ma io sono molto felice perché debutta lì il nostro Satoyama, che è un bellissimo progetto italiano, selezionato nel progetto Prodigy, e Satoyama prende il nome da questa equilibrio giapponese del villaggio rurale, no? Quindi è un po' un fil rouge che corre lungo tutta questa grande festa, di quello di mettere insieme Mozart, il jazz e il Giappone in alcune delle sue diverse anime. E in sala grande, quella con la più grande capacità, quindi la sala teatro, quella dove di solito c'è il grande teatro, la grande classica, l'orchestra della Svizzera italiana, diciamo così, fa questa trilogia di Da Ponte, ma a cui segue il nostro grandissimo Giovanni Falzone, che imbraccerà la tromba e dialogherà con i tamburi giapponesi dei Munedaiko, quindi facendo una sorta di happening mozartiano, perché i temi che verrà a raccontare Giovanni, ha elaborato con i tamburi giapponesi, sono quelli appunto del Don Giovanni, del Così fan tutte, insomma, alcuni temi famosi di Mozart. Questo accade in sala grande. Poi il pubblico potrà entrare nella hall. La hall è la grande membrana osmotica dell'H, è quella che fa dialogare tutte le anime dell'H, quindi la parte del Masico, la mostra, che verrà sarà una mostra che verrà inaugurata domani e sarà visitabile gratuitamente fino alle 10, quella su Ghirri. E nella grande, quindi questa grande pancia osmotica, avremo invece una grande festa, l'abbiamo chiamata Mozart Manga Party, perché avremo un DJ set con Knocking Eight, un visual set con Diez, H. Fabio Volpi, che si dedicherà soprattutto alle anime manga, quindi alla musica un po' da ballare. Poi abbiamo i Rusty Brass, che invece con la loro maniera longobarda faranno dialogare un po' tutti i ritmi, dallo swing al Balkan, ma soprattutto qualche omaggio al genio di Salisburgo. Quindi con l'idea che Mozart era un uomo che sapeva davvero divertirsi, la hall accoglie tutti dalle 20:30 fino a notte fonda, contiamo di finire verso l'una, quindi, e dalla hall si potrà dipartire per esplorare la sala teatro, ma anche la sala palco, nel senso che dalle 21 circa, se poi guardate il programma perché è veramente articolato, quindi quando finisce lo spettacolo in sala grande si potrà anche andare nel retro palco dell'H, che è un palco ovviamente enorme, fatto come quello della Scala, come quello di Arcimboldi, fatto per ospitare le grandi produzioni, d'accesso a circa 200 persone, e lì avremo un triplo show, quello con Giovanni Falzone e Freak Machine, che è il suo trio, e Immune Daiko, che si alterneranno in uno show di Taiko, il tradizionale, insomma, show di Taiko giapponese, bellissimo da vedere per i corpi e per la musica, un omaggio a Mozart che si chiama Manga Mozart, dove il Giovanni Falzone Freak Machine ha elaborato tutta una serie di temi mozartiani rivisitati alla sua maniera rock elettrico, e poi una sessione straordinaria dove i tre tamburi giapponesi dialogheranno col trio elettrico di Falzone. Questo accade in sala teatro, quindi in palco della sala teatro, ovvero sul palco. Sarà complicato girare, ma là che è pieno di maschere che sapranno indicare dove andare, cosa vedere, perché è come un grande labirinto passare, perché in genere il pubblico sta nella sala teatro, vede il teatro studio e poi vede gli spazi espositivi del MASI, mentre qui si potrà andare proprio nei piani alti, girare sopra, girare sotto, perché nella sala 4, che è quella che abbiamo chiamato Prodigy Room, ci sarà una roulette, ovvero si alterneranno tre gruppi meravigliosi, Michele Bonifatti e Mong, l'Alessandro Rossi e Arbit, e poi il meraviglioso Andy Clausen col suo trombone d'elettronica, e quindi sarà una sala in cui si potrà coricare per terra con i cuscini e abbandonarsi a questo new jazz italiano e a questo meraviglioso sound, diciamo così, immersivo di Andy Clausen, che poi peraltro il giorno 8 sarà anche a Monza con un doppio concerto in Cappella Reale, e quindi lo sfruttiamo bene il suo lungo viaggio da Seattle a New York a Lugano e Monza. E che altro posso dirvi? Vi ho detto quasi tutto di questa
penso
questa
di
serata.
Sì.
Sì.
E volevi aggiungere qualcosa invece di giorni futuri?
Sì, assolutamente, nel senso che il domenica 8 a Monza alle 4, alle 5 e mezza in Cappella Reale, su prenotazione, parte un nuovo progetto che si chiama Musique Royale, che mette insieme la grande classica, il jazz, la musica del mondo, che si svilupperà in maniera, diciamo, drammatica in senso positivo con la nona di Beethoven, l'esecuzione della nona di Beethoven domenica 15, ma poi magari di questo ne riparliamo. È una giornata interamente dedicata a Beethoven, perché avremo il grande Marco Meschida che fa un progetto, un piano solo dedicato a Beethoven, ma soprattutto i 110 musicisti, il coro dell'Aslico, i solisti dell'Aslico, l'orchestra Canova diretta a Papagano, che faranno questa diciamo così, esplosione di suoni, gratuito, nell'erba, venite con la copertina, sperando che il tempo faccia la pioggia adesso e settimana prossima.
E non la settimana prossima.
Esatto. Okay. Quindi, e questo solo per dirti che arrivano un sacco di appuntamenti, abbiamo un mese intensissimo, magari se tu vuoi.
Torniamo a parlarne, certamente.
Anche perché saremo ospiti di Radio Pop.
Sì.
Il 12 col primo concerto dall'Auditorium, che lancerà poi la nostra Milano.
Giusto.
Città che sale.
Esatto, e questo assolutamente per lanciare Milano Città che sale, sarà il primo giovedì di Live Pop, tra l'altro, quindi apriamo proprio così. Va bene, grazie, grazie davvero, a risentirci a Saul Beretta, appuntamento all'HAC questo sabato 7, se volete insomma farvi un'idea di questo posto che non è poi così, tra l'altro, distante, ovviamente, è oltre confine, ma è facile da raggiungere, non ci si mette moltissimo, è l'occasione giusta. A risentirci, ciao!
Bacio a tutti!
Ciao, ciao!
Washing machine. Do you wanna dance? Sometimes I think I try too hard. I trip on my shoes and I trip on my shirt. Get caught on the dirt in the yard. Caught on the dirt in the yard. You show me understanding, patience and pleasure. Food so good since I don't know where and I don't know when. Where and I don't know. Stove light glows like a fire. We're sitting on the kitchen floor. Just when I think I couldn't feel more, I feel a little more. I feel a little understanding, patience and pleasure, time and attention. Treasure.
allora, noi prima della pausa che ci condurrà fino alle notizie delle 10.30, vi ricordiamo che è in corso e lo è fino all'8 di settembre, quindi diciamo che in questo weekend forse alcuni, penso parecchi, insomma, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici magari decideranno di andare proprio a Mantova a seguire la 28esima edizione del Festival Letteratura. Noi l'abbiamo raccontata un pochino attraverso alcuni libri che vi saranno presentati, lo faremo ancora anche nella prossima puntata. Ormai è un festival appunto che ha quasi 30 anni e che ha avuto successo fin da subito, è stato uno dei primi festival letterari di questo tipo, insomma, che non fossero dedicati soltanto agli editori e agli autori, ma anche e soprattutto ai lettori, che di conseguenza hanno imparato a conoscere ed incontrare scrittori e scrittrici. È il festival letterario più longevo d'Italia, giustamente ci ricordano, più di 300 incontri in 5 giorni, Hisham Attar, Paul Lynch, recente Booker Prize, Gheorghi Gospodinov, premio strega europeo, notizia che vi avevamo già dato, insomma, prima delle vacanze, Jean-Baptiste Andrea, il Prix Goncourt, e poi Deborah Levy, Caroline Duffy, Maria Ressa, premio Nobel per la pace. Fra gli italiani ci sono Ammanniti, Giordano, Fanelli, Nori, Elisa Palazzi, Nico Romito e così via. Insomma, sono molti ovviamente gli autori che ci interessano. Appunto, noi con Filippo nei giorni scorsi abbiamo parlato soprattutto con curatori e autori di libri che avessero a che fare con dei problemi imminenti, cioè quelli dell'assistenza, della cura, del salvataggio in mare. Vedremo, insomma, e naturalmente ci sarà occasione anche nelle prossime settimane di approfondire alcuni dei titoli che sono stati presentati a Mantova e che ritorneranno ad essere al centro delle nostre conversazioni. Tradizione e sperimentazione, ancora non vi ho detto qual è il filo conduttore, perché invece di contrapporle, il Festival Letteratura di Mantova le unisce, le coniuga anche nel mondo della letteratura. Dunque, a parte tutto quello che accadrà a livello di ospiti, noi vi ricordiamo naturalmente che ci sono una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli, per esempio ci sono dei laboratori, ci sono delle performance, ci sono anche degli appuntamenti musicali, insomma il festival, essendo appunto il più longevo d'Italia, si è attrezzato, insomma, per avere anche una serie di attività che sono collaterali e come dire, complementari al festival. Filippo, tu sei mai stato al Festival Letteratura di Mantova?
No.
Ti piacerebbe? Ma cosa ne pensi dei festival della letteratura? So che, insomma, i festival di cinema li conosci, ma
no, beh, sicuramente, essendo, come dici tu, uno dei più longevi, sicuramente porta con sé una storia importante. E dato che, come stiamo vedendo anche in questi giorni, ce ne sono tantissimi, andare a cercare quelli che sono anche storicamente i più importanti sicuramente dà anche un certo tipo di certezza, appunto, di sicurezza. E adesso, spogliando un attimo il programma, vedo che è super, è molto molto fornito, cioè è
molto
pienissimo,
ricco,
molto ricco, e quindi sicuramente ce n'è anche, possiamo dire, per tutti i gusti, qualunque cosa ti possa interessare,
sì,
ma anche per rilanciare i tuoi orizzonti, per scoprire qualcosa di nuovo, assolutamente è una cosa.
Oppure per incontrare dal vivo, insomma, magari un autore o un'autrice che ti piace. Per esempio, una delle cose più recenti che il Festival Letteratura ha fatto, abbiamo ancora un minuto per dirvelo, è Words Match. Sono confronti fra autrici e autori presenti al festival su temi che stanno a cuore soprattutto agli adolescenti, cioè alle persone leggermente più giovani di te. Sono parole chiave che sono sempre declinate al plurale, che sono il punto di partenza per parlare di rappresentazione letteraria ed artistica, che può avvenire attraverso un libro, un fumetto, un film, una serie TV, la musica, i videogiochi, gli articoli, i podcast, i profili social. Il programma di Words Match comincia domani, e lo ricordo, venerdì, sabato e domenica ci saranno tre appuntamenti, Una parola è adolescenze, ci sarà Donatella di Pietrantonio, tra l'altro che ha vinto il premio Strega proprio quest'anno, e Fiore Manni. La parola di sabato è corpi, Greta Olivo e Alec Trenta, e la parola di domenica è giustizie con Davide Coppo e Katia Proietti. Per saperne di più di questo particolare appuntamento, che ripeto parte dalle parole ma per allargare a tutte le espressioni artistiche, con particolare riferimento a come le parole vengono vissute dai giovanissimi, basta cercare Words Match all'interno del programma molto grande, come ha detto Filippo, del Festival Letteratura di Mantova. Ma è una delle cose molte, insomma, che si fanno al di là degli incontri sul libro in uscita, eccetera, eccetera, che vanno benissimo, ma insomma il festival, come abbiamo detto, fa tante
molto
altre cose. Esattamente. Vi lasciamo alle notizie e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Life keeps on going, showing you things that you can't unsee, and the sense of unknowing why anything happens to be. And just as the sun comes out again, something is blocking the light, but it's all right. The inside's still glowing, telling the heart what it wants to hear. But what if it's only lies, twisted apart by fear? Well, that's when the brain waves goodbye from the front of the train, where the coal is burned, and you know the refrain without hearing a sound. So you sing it again, 'cause you won't learn from the people in the street. Fly past the road ahead, components start breaking down, and sooner or later you're dead. And just when the wool goes over the eyes, somebody moves you along.
Ed eccoci, seconda parte di Cult Estate di questo giovedì 5 di settembre, la penultima puntata del quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto invernale, ritorniamo nell'orario nostro consueto 11:30. Gli argomenti però di Cult Estate sono moltissimi. Ira Rubini, Filippo Nai con me. Idealmente, Filippo, ce ne andiamo, anche se il tempo questa mattina non è proprio dei migliori, però non sappiamo come sia a Camogli. A Camogli da molti anni c'è un appuntamento importante, che è il Festival della Comunicazione. In realtà sarà il 12, il 13, il 14 e il 15 settembre. Noi lo anticipiamo proprio perché, essendo uno dei grossi appuntamenti culturali della fine dell'estate, ci interessava farlo all'interno del nostro quotidiano estivo. E allora, per farlo, diamo il bentornato a Rosangela Bonsignorio. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi anche per questa edizione del Festival della Comunicazione. Lei è a Camogli?
Sì, l'atto meteo, infatti, volevo dire che sta diluviando.
Ecco,
ho
perché
già consultato un sacco di siti e le previsioni, per quanto possano essere affidabili da qui a una settimana, danno sereno, poco nuvoloso.
Ecco, per cui infatti tutti si augurano, quelli che hanno gli appuntamenti, come dire, un po' più in là, si augurano che la pioggia sfoghi ora, perché appunto, come abbiamo detto all'inizio,
esatto,
della trasmissione, ovviamente raccontano anche i nostri notiziari, qui e del resto anche a Torino con gravi danni c'è, insomma, una piccola alluvione. Va bene, allora abbandoniamo il meteo, che comunque, insomma, in una località come Camogli è importante, e veniamo invece al tema di quest'anno. Qual è?
Allora, il tema 2024, speranze. Abbiamo trovato il fil rouge conduttore in pochissimo tempo. Di solito è un lavoro che dura anche settimane, consultazioni interne, eccetera. Invece, appunto, un anno fa siamo stati subito d'accordo di scegliere Speranze perché ci sembrava assolutamente appropriato, perché in un momento così drammatico in cui sembra di essere ritornati indietro di secoli, con scenari apocalittici, epidemie, guerre, carestie, ci siamo detti l'edizione 2024 dobbiamo dedicarla alla speranza, anzi alle speranze plurali, che si possono declinare in mille modi.
Ecco, uno spunto evidentemente immenso, così come purtroppo sono immensi i conflitti e i drammi che sono in corso nel nostro contemporaneo. E dunque, intanto le chiedo un po' di numeri dell'edizione 2024, quanti ospiti, quanti eventi, insomma così un po' anche in maniera non precisissima, per farci un'idea.
Allora, abbiamo 163 ospiti. 101 eventi, e non sono precisi perché li controllo continuamente. E ad esempio, appena abbiamo aperto le prenotazioni il 27 di agosto, abbiamo avuto subito nella prima ora 10.000 accessi sulla piattaforma di Eventbrite. E alcuni eventi sono andati esauriti in 30-35 secondi, quindi molto molto soddisfatti.
Bene, insomma ci fa piacere. Allora, ricordiamo, prima di entrare un pochino più nello specifico, che il Festival della Comunicazione anche qui utilizza evidentemente diversi strumenti per decrittare l'ambito in cui si muove, da cui è nata il suo concept, che forse potremmo riassumere.
Beh, come è nato il festival? Il festival è nato da un'idea nostra, mia e del condirettore Dan Kossinger, e l'abbiamo proposta a quella che noi abbiamo sempre considerato e consideriamo il padrino del festival, che era Umberto Eco. Sì. E da lì poi siamo cresciute. Le prime due edizioni le abbiamo aperte e chiuse con lui, con Umberto Eco, e poi siamo andati avanti ogni anno cercando appunto un filo conduttore.
Allora, giusto ricordarlo ogni volta, insomma, che Umberto Eco è stato in qualche maniera un po' il nume tutelare del festival, perché appunto mancava, insomma, un festival della comunicazione certamente in Italia. Entriamo nel merito un po' degli ospiti e faccio una domanda che è quella che io spesso faccio quando gli ospiti sono così tanti e anche così illustri. Raccontiamo quelli che non sono mai venuti.
Ah, allora, chi non è mai venuta? La prima che mi viene in mente è l'economista Clara Mattei, che tra l'altro sarà presente proprio il giorno dell'apertura, quindi giovedì 12. Poi c'è molte donne, non sono mai venute,
sì, perché...
come Veronica De Romanis, ad esempio, che anche lei in ambito economico, nella colazione con l'autore. Poi abbiamo una marea di, cioè, tantissimi giovani ricercatori dell'Università di Genova. Chi non era ancora venuto, anzi due: Ilaria Bonacossa, che è la direttrice di Palazzo Ducale, sì, di Genova, con Alessandro Giuli del Maxi. Poi vediamo un po', Felicia Kinsley, naturalmente, lei tra l'altro presenterà il suo ultimo libro, La regina del romance, Felicia Kinsley, appunto, sì, Una conquista fuori menù, la presenterà in anteprima Ligure a Camogli, quindi sappiamo già che ci sarà. saranno moltissime, diciamo una fascia d'età verrà coinvolta un pochettino più bassa, molte ragazze e ragazzi, immagino. E poi tanti altri, perché sono appunto così tanti, come anche Asia Noi Mandayana, che sarà in dialogo con Paolo Crepè, sono tanti, e diciamo una buona percentuale del 160 passa ospiti sono appunto persone che vengono per la prima volta, come anche ad esempio Beatrice Mautino, che si occupa di chimica e
sì, c'è molta scienza, c'è ovviamente molto ambiente, con alcuni degli ospiti che tornano, dei divulgatori storici, insomma, come Pievani, come Tozzi, insomma, ci sono ovviamente, parlando di speranze, per forza dobbiamo anche parlare di quello che ci sta succedendo intorno, e ritorniamo al meteo dell'inizio della nostra conversazione. Allora, dunque, scrittori, autori, divulgatori, esperti di diverse dimensioni, compresa quella dei social media, che ormai è diventata imprescindibile. C'è un premio, come sempre, ci sono poi una serie di altre linee guida del festival, gli spettacoli, i laboratori, ci sono delle escursioni, ci sono poi iniziative per i giovanissimi, per le scuole. Diciamo due parole sul premio di quest'anno.
Allora, il premio di quest'anno sarà dato a Gerry Scotti, che sarà in dialogo con David Parenzo. È nato praticamente il premio, l'idea di darlo a Gerry Scotti esattamente un anno fa, in una delle giornate, non ricordo quale, del Festival 2023. Eravamo a tavola con Fiorello e ci stavamo già interrogando, perché quando siamo immersi nell'edizione corrente siamo già in realtà proiettati in quella successiva a livello appunto di parola chiave.
Beh, certo, questo
oppure
per forza,
premio, sì. Comunicazione.
Lo so che non me la dirà mai la parola chiave della prossima edizione, però
No, l'abbiamo già decisa, ma al momento
non me la può
lo
dire.
Svelamento no, lo svelamento sarà in chiusura. E bene, appunto, parlando con Fiorello, potremmo darlo a Gerry Scotti, e l'ha chiamato in diretta, e noi molto contenti di averlo in questa 11ª edizione, appunto glielo consegneremo domenica 15 settembre.
Infatti, cioè, quindi è un premio che è anche pop. Intanto vi comunico che qui a Radio Popolare è saltata la luce per via del nubifragio spaventoso che sta andando avanti da ore, ma noi abbiamo i generatori, quindi continuiamo ad andare in onda. Sta diventando veramente avventurosa, cara direttrice, questa nostra conversazione. Allora, Filippo, non preoccuparti, è tutto sotto controllo. Filippo sta facendo uno stage da noi in radio, quindi ha 20 anni, studia alla scuola di cinema, di televisione e comunicazione, gli interessa molto. Aveva una curiosità sul programma. Hai notato una cosa, Filippo? Chiediamo alla direttrice.
E allora, vedevo fra i vari ospiti, tra l'altro del 12 proprio, che ci sono i The Beatbox, che sono, per chi non lo sa, comunque sono questa band revival, tra l'altro italiana, che appunto riporta in vita i Beatles, sia da un punto di vista musicale ma anche proprio d'aspetto. Ecco, mi interessava sapere, dato che si parla di un revival di anni 60, da un punto di vista della speranza, dato che appunto è il tema, c'è possibilità di prendere speranza per il futuro, ma dal passato?
Il passato dovrebbe essere fonte di ispirazione, questo è diciamo un dato di fatto, che poi uno si dimentichi, la storia non si replica nelle stesse modalità. Diciamo che ci possono essere delle avvisaglie, degli avvertimenti, per dire le ultime elezioni in Germania con i risultati in Turingia e in Sassonia. Non è la stessa situazione degli anni 30 del secolo scorso, però insomma ci possono essere dei segnali. Abbiamo scelto le speranze degli anni 60 perché per i Beatles, per il gruppo, che sono bravissimi, conosciamo bene, e perché era un momento magico. Può essere l'Italia, diciamo, del boom economico, può essere uno sprint, un invito appunto a non demordere, a non preoccuparci soltanto per quello che abbiamo sbagliato, ma di quanto ancora possiamo fare, cioè il desiderio di costruire, di andare avanti.
Ecco, su questo che direi proprio che ci fermiamo, perché abbiamo riassunto insomma la parola chiave del nostro dell'appuntamento con il festival di quest'anno, il Festival della Comunicazione di Camogli. Ve lo ricordo, comincia il 12, andate sul sito festivalcomunicazione.it, sapete che insomma bisogna muoversi per tempo, per i festival, per gli appuntamenti da prenotare, c'è molto altro da raccontare, ma lo potrete scoprire voi stessi, compreso appunto il concerto dei Beatbox in Piazza Colombo alle 22:30. Grazie a Rosangela Bonsignori, direttrice artistica del Festival della Comunicazione, con direttrice artistica del Festival della Comunicazione insieme ad Anco Singer. A risentirci, buon festival.
Grazie, buona giornata nonostante la pioggia.
A presto, a risentirci.
A presto, grazie.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Beh, insomma, ogni tanto ci vogliono i Beatles. In questo momento mi sono appoggiata a Yesterday. Questi non erano i Beatbox, erano proprio quelli veri. Oh no. Era Paul McCartney.
Ah, okay.
Non erano, era proprio Paul McCartney, che peraltro è uno degli ultimi sopravvissuti dei Beatles, perché due, ahimè, ci hanno lasciato. Ma io invece voglio andare a Livorno, non solo per chiedere che tempo fa Livorno, mentre noi siamo immersi, ascoltatori, nella più totale oscurità. Anche le redazioni, ci sono le luci di sicurezza, noi siamo al buio in studio, abbiamo soltanto i computer accesi. Spero che voi ci sentiate, anzi se ci scrivete un messaggino di incoraggiamento magari al 331-6214013 o a diretta@popolarenetwork.it, ci fate piacere, perché vuol dire che ci state ancora ascoltando. E do il benvenuto ai due condirettori di Confusione Festival, edizione 2024, dal 7 al 15 settembre, il teatro per le nuove generazioni. Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, siamo qua.
Che tempo fa?
Ci supportiamo.
Che tempo fa? Noi
a
qui
c'è allerta meteo arancione.
C'era anche da noi. Allora, si sente forte e chiaro, ci scrive Carlo, avanti così, tutto bene. Grazie Carlo, sei una sicurezza. E allora noi andiamo, Filippo, nel senso che, guardate, è una situazione, Filippo, dovresti fare una foto ricordo per quando finirai lo stage, in che condizioni, perché a Milano si è scatenato veramente un nubifragio di proporzioni enormi, quindi mezza città credo sia senza elettricità. Questo però non riguarda i nostri due condirettori, raccontiamo invece Confusione Festival, che cosa si propone di fare, al di là di proporre evidentemente il teatro per le nuove generazioni con tanti appuntamenti. Qual è la missione?
Ciao, allora, il Confusione Festival è un festival che è adesso appunto alla quinta edizione e che noi abbiamo immaginato di chiamare così proprio perché volevamo un po' disinnescare un pregiudizio, ovvero che quello che il teatro per le nuove generazioni, quindi per bambini e famiglie, fosse solo divertimento sfrenato e smodato e basta, solo intrattenimento, mentre invece, avendo messo nel titolo appunto questo trattino con fusione, voler porre l'attenzione sul fatto che il teatro può e deve essere, perlomeno per come noi lo intendiamo, per quando lo facciamo e quando lo programmiamo, uno strumento per creare connessioni fra le persone, fra le generazioni e anche fra i contesti sociali, quindi un modo per, come dire, produrre anche benefici nella società, sia nei singoli individui che nella relazione fra di loro, per cui Confusione Festival.
Orso degli Ananassi, Teatro della Brigata, siete voi che curate ormai per la quinta stagione, come si diceva, questo bel concetto, che appunto è quello che crea la comunità, una comunità che non è fatta solo dai giovanissimi ma da tutto quello che ci sta intorno, compresi gli artisti che lavorano in questo settore. Allora, che tipo di proposte ci sono quest'anno?
Allora, quest'anno nel primo fine settimana concludiamo il nostro progetto europeo ospitando due compagnie internazionali, una spagnola e una slovena, ed è il compimento di un percorso che abbiamo affrontato assieme, dove siamo stati ospiti da loro con un maestro spagnolo, loro da noi con una nostra artista italiana, quindi ci siamo contaminati e nell'arco di 2 anni abbiamo poi prodotto questi spettacoli che verranno presentati rispettivamente nei nostri festival, e partiamo noi con il 7 settembre e poi altri spettacoli che ci hanno scaldato il cuore, come Once Upon a Time di Emanuela Dall'Aglio, Marmocchio di Sacchi di Sabbia e altri appuntamenti che speriamo veramente possano continuare a consolidare l'idea che parlare di spettacoli per le nuove generazioni, appunto come diceva Andrea prima, non è solo puro intrattenimento ma è una condivisione di pensiero, uno stimolo, così un gioco su visioni e linguaggi diversi.
Bene, facciamo qualche nome.
Diciamo che fra le varie cose che abbiamo ospitato, oltre a quelle citate da Ilaria, ci sarà anche la compagnia Melarancio, che chiuderà il festival con la tanto attesa da noi, perché era dalla prima edizione che li volevamo, la Battaglia dei Cuscini, dove in un parco pubblico, e se no caso mai il meteo ci complicasse ulteriormente la vita, abbiamo già il piano B, dove tutti insieme potremo fare a gran cuscinate in modo catartico e soddisfacente. E poi ci sono le Clown Girls con Bang Bang, appunto Emanuela Dall'Aglio con Once Upon a Time, un museo della fiaba, e ci sono vari interventi fatti appunto anche dei laboratori per famiglie di Masha Premoli, che è una professionista che cerca, seguivamo da tempo, perché ci vogliamo che l'esperienza sia pratica nei laboratori ma anche di fruizione negli spettacoli sia proprio un atto trasformativo per per chi la frequenta, soprattutto per le famiglie che come dire, spesso non hanno tante occasioni, non hanno tanti strumenti per poter come dire, condividere emozioni e anche dare assieme un nome alle emozioni, e per noi questo è una mission importante, anche insomma alla luce dei recenti fatti di cronaca che insomma abbastanza spaventosi, pensiamo che il nostro contributo sia importante anche nel cercare di, come dire, favorire le relazioni anche all'interno delle famiglie.
Perfetto, mi sembra, lo so, insomma lo so, ma anche perché mi è stato riferito da molti spettatori che conoscono il vostro festival fin dalla prima edizione, che tenete molto ben saldo il concetto, e questo secondo me è molto importante, insomma, quello che avete espresso. Allora, vi invitiamo a scoprire il Confusione Festival andando su con-fusione-festival.eu dal 7 al 15 settembre a Livorno, in diversi luoghi della città. Grazie a entrambi i condirettori. A presto. A risentirci.
Ciao.
Grazie. Allora, adesso c'è la pubblicità, è partito anche un brano a tradimento senza che lo avessi mandato, è bellissimo, noi torniamo dopo con la terza parte.
Talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance.
E E allora, siamo arrivati alla terza parte di Cult Ascoltatori, ci avete mandato un sacco di messaggi gentili, resistete, poi arriva il sereno, foto della Liguria in allerta rossa, il caro Giorgio, sto passando da via McMahon allagata proprio ora, Giorgio mi raccomando stai attento, noi non ti possiamo ospitare ma non si vede niente perché... Filippo, descrivimi con gergo adeguato, insomma, un futuro sceneggiatore. Cosa...
Allora, in questo momento, intanto, nella stanzione in cui siamo, le uniche luci sono i monitor. I nostri monitor e una piccola lucina che inqueta molto, diciamo, sopra la porta.
Però meno male che c'è.
Meno male
ecco,
che c'è.
La luce di emergenza.
Sopra la porta.
Esatto. Sembra di essere, come dire, sai, in quei film dove c'è dei sottomarini, insomma, delle cose così. Vedo i colleghi, vedo delle sagome che sono i colleghi che preparano i GR e così via. Al di là del vetro, grazie anche a Valentina che dice si sente tutto ok. Io vi sto ascoltando mentre stiro e spero che non salti la corrente. Ci scrive un'altra ascoltatrice. Signor, lucidi in sicurezza. Stasera copertina, dice Grazia, che insomma ben conosciamo e che salutiamo. Insomma, ridiamoci sopra almeno ma per un po' e speriamo che torni la luce. Abbiamo bisogno di una voce amica, quindi Barbara Sorrentini da Venezia, ciao.
No, buongiorno, anch'io avevo bisogno di una voce amica, ma siete messi peggio
di te.
Quando siamo messi qua.
Grazie Francesco che dice che in streaming ovviamente funziona tutto. Qualcuno per caso ha invece la vecchia radio per vedere se noi andiamo in onda anche regolarmente? Vabbè, poi i nostri tecnici lo sanno, sono io che sto facendo un pochino di diretta delle nostre ambasce. Barbara, a te.
No, vabbè, che qui la situazione climatica, oltre a un vento pazzesco che ha buttato giù tutto, ombrelloni, biciclette, molti alberi non ancora, però insomma tutti i cartelli che ci sono in giro, siamo usciti dalla sala con la pioggia che però forse sta smettendo e l'unica speranza è che questo vento porti via le nuvole e quindi porti via tutto. Detto questo, anche il film da cui sono uscita, che è Iddu di Piazza Grassadonia, l'ultimo film italiano in concorso, oggi pomeriggio poi anch'io andrò a intervistarmi, ci sarà la conferenza stampa e stasera la proiezione ufficiale, posso giusto dire, ma sei già detto che il personaggio principale interpretato da Egio Germano potrebbe essere Matteo Messina Denaro, si chiama Matteo, è nascosto, è un boss mafioso, insomma scrive pizzini, dopodiché ogni riferimento alla realtà è puramente casuale, ma sappiamo tutti.
Beh, ma tutti dicono che dicono Matteo Messina Denaro,
certo,
no? Anche ormai,
certo. Sì. Ovviamente i registi si tutelano e dicono,
dicono però, potrebbe,
tutti
vabbè.
Gli indizi, tranne il cognome, tutti gli indizi portano alla sua storia, dopodiché è raccontato in maniera anche molto, se vuoi, anche con una ricerca ironica con Tony Servillo, che è il suo, che lui esce di galera e in qualche modo comunica con lui, ovviamente tutto questo è anche raccontato in maniera, comunque sia la commedia italiana c'è sempre dietro anche a queste storie naturalmente. Visto che però appunto tanto non si può parlare di questo, so oggi i giornali hanno parlato molto naturalmente dell'altro film italiano, quello sulla storia di Riccardo Schicchi con Sergio Castellitto, film che ha diviso, come si è anche potuto leggere, come anche si può sentire qui dai critici, mentre Queer rimane al secondo posto dopo Almodovar tra i papabili. Questo film qua ha avuto 2,6 voti e ti dico quello massimo è una 3,8, per cui fate voi i vostri conti. Siamo verso la fine. Uh-huh. Ieri sera è passato un film georgiano che si chiama April in concorso, la regista aveva già vinto dei premi, lei si chiama Dea Kulumbek-Fili, anche l'attrice protagonista di questo film aveva già vinto dei premi, si dice che potrebbe anche essere una concorrente alla Coppa Volpi, la storia è abbastanza di quelle abbastanza truci, ambientata in Georgia dove l'aborto è clandestino e la protagonista è una appunto che pratica aborti clandestini in maniera abbastanza
traumatica.
Esatto. Ecco, questo è più o meno quello che si può dire sugli ultimi film. Ho visto un altro film che si intitola Aisha in Orizzonti, un film tunisino, di un regista tunisino. Anche lui incontrerò per un'intervista, è una storia vera, storia di una donna che a un certo punto sparisce, cioè viene considerata morta, ma in realtà ha una seconda vita. Ma anche qui naturalmente si vedono scene insomma molto pesanti da un punto di vista sociale e nei confronti delle donne, della corruzione con la polizia, un film che è comunque evidentemente molto attuale.
Bene, e cosa andrai a vedere? La domanda che ti faccio sempre alla fine delle nostre conversazioni, c'è ancora qualcosa?
Sì, ci sono. Allora, i film in concorso in realtà non sono finiti perché ce ne sono ancora due. E vado a vedere il penultimo che si chiama Stranger Eyes, è un film che arriva da Singapore, la prima volta che il film da Singapore arriva in mostra. Il regista è Xie Wai Yeo, aveva già vinto a Locarno precedentemente un premio. E, si tratta di molto probabilmente di una storia un po' crime, e quindi questo è quello che vado a vedere adesso. Altre due ore passa di cinema, almeno riparazione della
coperto,
pianta,
quantomeno il coperto,
per cui mi sentite sempre frettolosa nei collegamenti, e insomma la colpa è di chi ha scelto il film.
Va bene, domani preparati che ti chiedo chi sono i tuoi, al di là dei rumors su chi vince e chi non vince, chi sono i tuoi preferiti, ce lo racconti domani.
Assolutamente, domani avremo anche più tempo perché ci sarà soltanto un film alla mattina, che è il film di Francesca Comencini dedicato a suo padre, che non gareggia, è fuori concorso, però viene proiettato domattina, quindi domani non sarò così di corsa.
Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini della Mostra del Cinema di Venezia, a domani per il nostro ultimo collegamento.
Ciao. Auguri, grazie. Cosa dirvi, mi sono vicina.
Grazie. Ci sono vicini anche gli ascoltatori che continuano a scrivere, io avevo chiesto anche, dunque, FM con radio tradizionale, tutto ok, ci scrive Giacomo, e anche Teo da Bergamo, tutto ok in FM. Tutto bene anche in FM, scrive Francesco, e Angelo, anche in DAB tutto funziona, mi manda un abbraccio e dice che il mio abbonamento è per me. Di solito non leggo i complimenti personali, ma questa volta in questa situazione mi fanno piacere, e quindi ringrazio per questo gesto, segno d'affetto, insomma tributo d'affetto, Angelo, che ci dice che anche in DAB si sente tutto bene. Intanto per un attimo è sparito il video delle mail e degli SMS, quindi ho detto vabbè, ci siamo, non possiamo neanche più parlare con gli ascoltatori, e invece no, è tornato, quindi siamo contenti, quindi continuate a scriverci perché noi siamo sempre al buio. Caro Filippo, tu sai chi è Prince? Certo. Aspetta che ti apro il microfono, ecco. Okay. Qua
certo.
Sì, lo sai? È passato un po' di tempo, sia da quando è morto che da quando faceva la sua musica molto speciale.
Però rimane anche solo da un punto di vista stilistico un'icona. Magari non lo si conosce da un punto di vista musicale, appunto, ma è una di quelle immagini che rimane.
Ma tu conosci qualche brano?
Oddio. no, ne so sì.
Ce n'è uno che va
Vorrei
bene.
Vorrei dire qualcuno che mi piace molto, però adesso devo un attimo.
Guarda, ce n'è uno che secondo me potrebbe fare al caso tuo, okay. E che fa soprattutto al caso di questa
Vediamo
giornata.
Vediamo se stavo pensando.
In cui stiamo trasmettendo al buio a causa della pioggia.
I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing. Purple rain.
Ah, che genio, soprattutto per quello che riguarda arrangiamenti, linee musicali, essere avantissimo, insomma, sono passati veramente tanti anni da Purple Rain, che era diventato anche un film, tra parentesi, quindi insomma, ha molto a che fare con quello che il nostro Filippo Nai studia e studierà. Noi dedichiamo Purple Rain di Prince, che manteniamo sempre in sottofondo, alla nostra prossima ospite, che essendo di Milano e insomma, sta per parlarci del ritorno di un appuntamento fuori cinema alla Biblioteca degli Alberi, che prenderà il via domani e durerà 3 giorni. Credo proprio che anche lei sia molto interessata alle condizioni meteo che ci saranno nei prossimi giorni, ma noi speriamo insomma che le cose si rimettano molto presto. Diamo intanto il benvenuto a Cristiana Mainardi. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie, buongiorno.
Grazie di essere con noi dall'oscurità degli studi di Radio Popolare. Un saluto, eccoci qua.
Dal buio, però posso rassicurare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che domani ci sarà un meteo quasi perfetto, per cui non pioverà e non sarà troppo caldo, eppure domenica, poi eppure sabato, poi per domenica vediamo, aspettiamo di avvicinarci.
Allora, il sottotitolo o titolo di Fuori Cinema di questa edizione è Nei diritti, raccontiamo.
In realtà è, come dire, una scelta che abbiamo fatto 3 anni fa e
che ritorna, sì.
Sì, è proprio una cosa che abbiamo deciso di intitolare in modo permanente, perché significa per noi proprio un'immersione dentro a una tematica vastissima su cui crediamo che l'arte, l'approfondimento e quest'anno più che mai la cultura possano rappresentare un modo di non solo garantire dignità individuale, ma di cercare di combattere le diseguaglianze sociali. E ovviamente riteniamo che il cinema e tutto quello che attiene al mondo del cinema e dell'arte in generale siano essenziali proprio per riuscire a evolvere da questo punto di vista, e oggi più che mai sia una tematica davvero importante.
Sì, questo certamente, e tra parentesi, insomma, il cinema, l'audiovisivo in generale sono fondamentali per attraversare questi, non solo questi argomenti, ma insomma proprio questi mondi, questi universi. E allora partiamo dalla prima giornata, inaugurata alle 16:30 di venerdì 6, raccontiamo alcuni degli ospiti che saranno con voi, delle iniziative.
Sì, apriamo l'inaugurazione con Ambra Angiolini, che farà una performance proprio su un suo testo relativa soprattutto ai giovani, a quello che stanno vivendo, alle aspettative che ci sono su di loro, perché diciamo che uno dei nostri fili conduttori per tutte le 3 giornate sono proprio i ragazzi, il diritto espressivo dei ragazzi, l'accesso alle arti, e questo si espliciterà anche con una sezione mattutina del Minashore Film Festival che si tiene ad Anteo Palazzo del Cinema, ma anche nei talk di tutti i 3 giorni verranno sfiorati temi e approfonditi temi molto importanti, compreso quello della salute mentale. Faccio solo un passo indietro, però, parlando poi di quello che sarà l'incontro successivo all'appuntamento con Ambra, per dire che in realtà Fuori Cinema si apre un po' prima, perché alle 15:30 verrà inaugurato il forno mobile, grazie alla collaborazione con la Fondazione Vivo Ama del Project Il Terzo Paesaggio, in cui ci sarà questo rito di panificazione collettiva a cui potrà partecipare anche il pubblico.
C'è Davide Longoni, no? Che fa il pane.
Esattamente, c'è Davide Longoni che fa il pane e sarà...
E che poi viene distribuito, no? Tutti i giorni.
Sì, una cosa per me davvero speciale, perché intanto il pubblico, come dire, potrà godere dei frutti di questo lavoro e anche conoscere il pane delle culture del mondo. Ma ogni giorno da Fuori Cinema alle 8 di sera partirà la produzione della giornata verso le case accoglienza della rete di BVA, per cui ci sembra davvero anche un modo molto tangibile e concreto per testimoniare quello che poi andremo anche ad approfondire in alcuni incontri, come per esempio proprio quello che facciamo con Matteo Ripamonti, che è direttore di BVA, Ibrahim Alò, che è l'autore di Pane e Acqua, da cui Matteo Garrone ha tratto Io Capitano, insieme a Carlo Petrini, Ermal Meta, Giacomo Poretti, Mauro Pagani, proprio per raccontare l'incontro con l'altro, il valore dell'altro. E peraltro abbiamo anche un moderatore eccezionale, che è Nicolò Nisivoccia, che ha appena scritto un libro proprio sulle storie di ospiti della Casa della Carità. E ci ricolleghiamo anche a un'altra nostra iniziativa, che è il biglietto sospeso, quindi la possibilità per il pubblico di acquistare e donare un biglietto per una delle 5 associazioni con cui collaboriamo, in modo tale da rendere accessibile la visione di un film a chi magari in questo momento è escluso da quel consumo.
Bene, insomma, vedo che tra l'altro ci sono, adesso magari raccontiamo alcuni degli altri appuntamenti anche dei giorni successivi, oltre al focus insomma sui giovani, sul loro futuro, ci sono parole che ritornano e che tanti non hanno nemmeno più il coraggio di dire: povertà e ricchezza, no?
Beh, diciamo che la scorsa stagione abbiamo avuto un film straordinario, quello di Antonio Albanese, perché ci sono, ahinoi, tanti tipi di povertà. C'è la povertà di chi arriva e non ha nulla, e c'è anche magari quella di chi risparmia tutta la vita e poi si ritrova povero pur essendo totalmente integrato in un sistema, no? E quindi lo cercheremo di affrontare davvero con anche la leggerezza e la profondità di cui un autore così magnifico, immenso come Antonio Albanese è. Però quello che vogliamo cercare di testimoniare è il fatto che davvero ci sono tematiche da cui più nessuno è escluso, ci devono riguardare davvero tutti, perché è così nella realtà, come per esempio il diritto alla casa, non è una questione solo narrativa, è una questione molto forte che si riflette non solo sulla realizzazione individuale e personale, ma che ha anche dei risvolti sociali fortissimi, e iniziamo a vederli, a raccoglierli.
Ecco, abbiamo ancora 2 minuti per stare insieme prima della fine della nostra trasmissione. Raccontiamo alcune delle anteprime che ci saranno?
Assolutamente, molto volentieri. Allora, il venerdì Vermiglio, che ha avuto un grandissimo successo al Festival di Venezia, dove è appena passato ed è in concorso con la regia di Maura Del Pero. Poi abbiamo un sabato molto fitto, molto impegnativo, perché abbiamo, preceduto da un incontro con Francesca Comencini e Fabrizio Gifuni, un altro film in selezione ufficiale a Venezia, che è Il tempo che ci vuole, ed è un altro film veramente bellissimo. Passerà il 6 e quindi poi lo avremo a Fuori Cinema a poche ore di distanza. Peraltro voglio dire, Luigi Comencini sappiamo anche perché il film racconta del rapporto tra Francesco Comencini e suo padre, ma anche molto di più quanto è stato importante Luigi Comencini anche per Milano, essendo uno dei fondatori della Cineteca. A seguire un'altra anteprima cui teniamo moltissimo, presentata dallo stesso Edoardo Leo, che è il regista di Non sono quello che sono, e che è una rivisitazione della tragedia dell'Otello, e con lui parleremo anche il giorno successivo, proprio in apertura di giornata, di relazioni tossiche, di possesso, di affettività, quindi anche questo è un appuntamento molto importante. Chiudiamo la domenica sera con il cortometraggio vincitore proprio della sezione di cui parlavamo prima, del Milan Short Film Festival, nella sezione sull'inclusività, e poi una grande anteprima, le prime 2 puntate della serie Tutto chiede salvezza, la seconda stagione, alla presenza straordinaria di tutti gli autori e di tutto il cast.
Benissimo, allora consultate anche per tutte le indicazioni di prenotazione fuoricinema.com domani per 3 giorni alla Biblioteca degli Alberi di Milano. Grazie davvero a Cristiana Mainardi, buon lavoro, un saluto a tutta la squadra. Insomma,
grazie infinite a voi tutte e tutti, vi aspettiamo numerosi, grazie.
A risentirci, a presto.
Grazie.
E allora, Filippo, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine di questa puntata di Cult. Adesso
siamo sopravvissuti.
Siamo sopravvissuti. Grazie davvero a tutti quelli che ci hanno scritto affettuosamente mentre noi siamo ancora al buio, noi ve lo diciamo. Adesso una delle nostre produzioni, dei nostri audiodocumentari musicali. Noi ritorniamo domani per l'ultima puntata di Cult Estate, sempre alle 10. Dalla settimana prossima ritorniamo nell'orario classico di Cult alle 11:30. Grazie a Filippo Nai.
Grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
E ascoltatrici, davvero. A risentirci, ciao ciao. Just by your line, by your line.